Così parla la sapienza di Dio. Il Signore mi ha creato come inizio della sua attività, prima di ogni opera, all'origine. Dall'eternità sono stata formata, fin dal principio, dagli inizi della terra. Quando non esistevano gli abissi, io fui generata. Quando ancora non vi erano le sorgenti cariche d'acqua, prima che fossero fissate le basi dei monti, prima delle colline io fui generata. Quando ancora non aveva fatto la terra e i campi, né le prime zolle del mondo. Quando egli fissava i cieli, io ero là. Quando tracciava un cerchio sull'abisso, quando condensava le nubi in alto, quando fissava le sorgenti sull'abisso, quando stabiliva al mare i suoi limiti, così che le acque non ne oltrepassassero i confini, quando disponeva le fondamenta della terra, io ero con lui, come artefice, ed ero la sua delizia ogni giorno. Giocavo davanti a lui in ogni istante. Giocavo sul globo terrestre, ponendo le mie delizie tra i figli dell'uomo. È parola di Dio.
O Signore, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra.
O Signore, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra.
Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissato, che cosa è mai l'uomo perché di lui ti ricordi, il figlio dell'uomo perché te ne curi.
O Signore, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra. Davvero l'hai fatto poco meno di un Dio. Di gloria e di onore lo hai coronato. Gli hai dato il potere sulle opere delle tue mani. Tutto hai posto sotto i suoi piedi.
O Signore, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra. Tutte le greggi e gli armenti e anche le bestie della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare, ogni essere che percorre le vie dei mari.
O Signore, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra. Dalla lettera di San Paolo, apostolo, ai Romani. Fratelli, giustificati per fede, noi siamo in pace con Dio, per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Per mezzo di Lui abbiamo anche, mediante la fede, l'accesso a questa grazia, nella quale ci troviamo e ci vantiamo, saldi nella speranza della gloria di Dio. E non solo, ci vantiamo anche nelle tribolazioni, sapendo che la tribolazione produce pazienza. La pazienza è una virtù provata e la virtù provata la speranza. La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. È parola di Dio. Spirito Santo, a Dio che è, che era e che viene.
Alleluia, 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 alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito di verità, vi guiderà la verità tutta intera, perché non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà di quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio, per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Parola del Signore. Oggi è il giorno in cui, nella celebrazione dell'Eucarestia della Domenica, riflettiamo sulla Trinità. È la Domenica dopo Pentecoste. Un paradosso denso di significato. Io mi ricordo da ragazzo, dicevo, che come importi a me se Dio sono tre persone, quattro, cinque, che cambia nella mia vita? E mi dimenticavo che la Bibbia dice che quando Dio creò l'uomo e la donna, in quel racconto mitico dei sette giorni, vi ricordate? Dice che al sesto giorno creò il maschio e la femmina, Adamo ed Eva, e li creò a sua immagine e somiglianza. Quindi allora, se noi somigliamo a Dio come un figlio somiglia al padre e Dio somiglia a noi, non è uguale, no? Nelle religioni pagane, per esempio quella romana, dove si credeva in Giove, in Mercurio, Giunone, si pensava, c'è un capitolo della teologia che si chiama teogonia, una parola difficile, che vuol dire come si riproducono gli dèi. Si racconta che Giove aveva dei figli, aveva fatto altri dèi. Non è la stessa cosa. Quello a me interessa fino a un certo punto. Ma se mi dite che io somiglio a Dio perché quando ha creato l'uomo e la donna l'ha fatti a sua immagine e somiglianza, allora mi interessa. Perché conoscendo Lui conosco me. E conoscendo me conosco Lui se ci somigliamo. E allora, in base a questa rivelazione che Gesù ha fatto, guardate, è una rivelazione che ci mette in difficoltà nei rapporti con gli ebrei e con i musulmani, perché gli ebrei musulmani che non credono, credono invece nella rigidamente che Dio è uno, uno solo, quindi si contrappone la loro fede a tutti i politeismi che ci sono stati nella storia dell'uomo. Questa fede in un Dio unico, ma non solitario, questo è ciò che Gesù ci ha detto. Dio è uno, ma sono anche Lui vive in famiglia. Ma una famiglia così unita che si esprimono come se fossero una cosa sola. Distinti, ma uniti. Non uniformi, non confondiamo le parole. L'uniformità è un difetto. Uniti. La unione quindi presuppone la diversità. Ci si può unire soltanto fra diversi. E allora Gesù dice che Dio è unico ma non solitario. Anche Lui vive in famiglia. Del resto mi viene da pensare come potrebbe essere solitario se noi crediamo che Dio è amore. Per amare bisogna essere almeno un due. E allora questa è la il grande faro di luce che ci viene da ciò che ricordiamo oggi. Noi siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio, quindi il fine della nostra vita è essere indomabilmente unici, ma anche tesi a essere uniti verso gli altri. Io quando ne parlo con ragazzi del catechismo ci tengo a sottolinearlo, quello, lo sapete, è una delle patologie degli adolescenti, è quello di dire io non valgo nulla, sono tutti più bravi di me, e dire ricordati che tu sei unico. Le cose che puoi fare te, nemmeno Leonardo da Vinci le poteva fare. Forse le faceva meglio, non lo so. Sicuramente diverse da te. Quindi se tu non ti esprimi è un senso che rimarrà nascosto per sempre. C'è quasi da montarsi il capo a dire questo, a dire che tu sei indomabilmente unico. Quindi il tradimento più grosso della creazione per chi crede in Gesù Cristo è questo: da una parte la uniformità dittatoriale, tutto uguale, dall'altra l'individualismo arrogante, io fo' che voglio, degli altri non me ne frega nulla. E invece questi paradossi vanno tenuti in tensione fra di loro. Irrimediabilmente, indomabilmente unico, ma nello stesso tempo teso a stabilire una comunicazione con gli altri. È uno squarcio sulla vita di Dio che ha delle ricadute sulla nostra vita enormi, se è vero, come dicevo prima, che siamo fatti a sua immagine e somiglianza. Quindi loro sono più persone che vivono un amore così profondo fra loro da essere una cosa sola. E quindi se noi somigliamo a Dio, vuol dire che tendere ad essere uniti fra di noi nel rispetto della diversità di ciascuno è lo scopo della nostra vita. Pensate che orizzonte si apre, che squarcio di luce viene fuori a dire che Dio è relazione. Io sono cresciuto imparando a mente delle definizioni di Dio che venivano dalla filosofia, non da Gesù. Dio è l'essere, forse i più giovani non se le ricordano, ma quelli più vecchi se le ricorderanno. Dio è l'essere perfettissimo, creatore del cielo e della terra. Dio non è un essere, è un tu che mi sta davanti, che mi guarda, che mi conosce. Dire che è un essere mi butta fuori strada rispetto ai Vangeli. Anche l'aggettivo assoluto non mi piace riferito a Dio. Sapete che vuol dire assoluto da un punto di vista etimologico? Absolutum vuol dire sciolto da qualsiasi relazione. Esiste di per sé. Dio non c'ha bisogno di me. Dio basta a se stesso. Ma questo non è il Dio che ci ha raccontato Gesù. Il Dio che ci ha raccontato Gesù ha bisogno di me. Gli premo così tanto che ha smesso di fare il Dio per me, si è svuotato del suo essere Dio ed è diventato un uomo, l'ultimo degli uomini, ammazzato come un delinquente, che ha reagito di fronte alla condanna a morte con una carezza, dicendo: Signore, non l'hanno fatto apposta, perdonali. Questo è Dio, altro che un Dio indifferente che non gliene importa nulla di me. Quindi se Dio è relazione, quindi vuol dire che quando ci mettiamo di fronte a Lui, a questo sconosciuto, bisogna dare del tu. Se dico egli, si allontana. Se dico tu, è presente. Non si parla troppo di Dio e poco con Dio. Dove c'è amore, là c'è Dio. Dove c'è relazione, là c'è Dio. Dove c'è vera comunicazione, lì si trova Dio. Per chi dà credito quindi a Gesù Cristo ed è rimasto toccato dalla sua testimonianza, il Dio non è più l'inaccessibile, lo sconosciuto, un enigma. Nel Vecchio Testamento si parlava spesso di un Dio come enigma, brutta come immagine. Enigma vuol dire non sono comprensibile, io fai che voglio, sono il Dio e fai che mi pare. Vi ricordate quando dice a Abramo: ammazza il tuo figlio Isacco? A Abramo gli viene meno in mente dire: come? Ho detto ammazza, l'ha detto il Dio, quindi ha ragione per forza. Nella Bibbia c'è il pio credente che si rivolge a Dio dicendo: per forza te ragion te. A quale avvocato io mi appello per dire se ho ragione io, hai ragione te? Ma questo non è il Dio di cui parla Gesù. Il Dio di cui parla Gesù è un Dio che si lascia mettere in questione. Lui stesso, quando è diventato il figlio di Dio, quando è diventato uomo, ha gridato dalla croce: Dio mio, perché mi hai abbandonato? non capiva nemmeno lui. Quindi la Trinità non è un comandamento, non è un ordine da eseguire, è un progetto di vita, è una fiamma accesa nel buio del non senso. Ed è un progetto che quando io, almeno non so, ripensateci anche voi, ho creduto appena di intuirlo, mi ha invaso di luce. Perché io percepisco in me queste due spinte, essere unico e distinto dagli altri e da voi, e nello stesso tempo tendere, aver voglia di essere unito a voi, con voi, in voi. La vita di Gesù quindi è una finestra aperta su Dio e su di noi. Intendiamoci, quello che noi sappiamo su Gesù non è tutto su Gesù, noi sappiamo quello che ci raccontano i Vangeli. I Vangeli raccontano pochissimo di Gesù. Per esempio, da 0 a 30 anni non si sa nulla di che gli ha fatto. Quindi probabilmente se non racconta nulla vuol dire che non ha fatto nulla di che valeva la pena ricordare. I Vangeli raccontano soltanto un flash a 12 anni, vi ricordate? Quando si perde al Tempio, poi si sa nulla. Quindi è presumibile che abbia fatto una vita normale. Sarà andato a scuola, sarà andato al Tempio, avrà avuto amici, avrà giocato, si sarà innamorato. Secondo i Vangeli forse non si è sposato, o forse. I Vangeli almeno dicono che non era sposato, ma dagli 11 ai 15 anni avrà avuto le sue cotte, le sue esperienze. Poi ha fatto il falegname nella bottega del babbo e poi se n'è andato di casa. Fra l'altro un ebreo che ha 30 anni ancora in casa con la mamma, insomma, fa un po' effetto perché a 13 anni si sposavano. Gesù sembra che no, almeno a quanto dicono i Vangeli, che non si sia sposato. E quindi quello che sappiamo di Gesù poi è che ha cominciato a parlare di Dio, ma a parlarne in modo diverso da come ne parlavano i sacerdoti del Tempio, al punto che hanno diffidato di lui, l'hanno arrestato, condannato a morte. Poi qualcuno ha detto che l'ha visto vivente anche dopo la morte. E poi è apparso ad alcuni e poi se n'è andato definitivamente da questo mondo. E poi ha detto: ma non vi lascio orfani, io me ne vado, ma torno come fuoco e energia in tutti. L'abbiamo fatto memoria domenica scorsa, abbiamo fatto le cresime, se vi ricordate, domenica scorsa. Di Gesù noi sappiamo solo questo, sappiamo pochissimo, quindi i Vangeli non dicono tutto sulla vita di Gesù, ma Gesù non è tutto su Dio. Sappiamo poco, di Dio non sappiamo nulla, se non che amore che si dona. Mi direte, è già tanto saperlo, non mi ha poco, ecco. Ma si chiacchiera tanto di Dio invece che parlare con Dio, parlare con questa luce che abbiamo dentro, con cui ci sembra di essere in comunicazione. Dio quindi resta mistero, questo volevo sottolineare, resta mistero perché sappiamo poco di Lui, ma non è enigma. Quando Abramo intuisce che Dio gli dice che deve ammazzare suo figlio, Abramo non si pone il problema a dire: ma come, è giusto o non è giusto? L'ha detto Dio. Ma poi dice, quando arrivò per ammazzarlo, un angelo gli fermò la mano e disse: no, non hai capito nulla di Dio. Dio non è uno che può chiedere di ammazzare il figlio. Smettetela di pensare così. Nel giudaismo quindi questo criterio era presente, ma con Gesù è sparito. Era presente, non ti porre nemmeno il problema di sapere se è giusto, morale o non morale obbedire ai cosiddetti comandamenti di Dio. Gli ha detti lui, te osservali. Con Gesù dice no, questa impostazione è finita, se un tempo c'era, ora non è più così. Le cose, i modelli che Dio vi dà per costruire la vostra vita sono profondamente comprensibili. Sentite che sono difficili, ma non impossibili. Ma sentite che sono belli. amate i vostri nemici, fate del bene a chi vi ha fatto del male. A me non mi riesce, ma io lo sento che sarebbe la realizzazione di me stesso se riuscissi a farlo. Gesù quindi non è sul piano di un Dio enigma, si è rivelato. Ha detto che è unico, ma vive anche lui in comunità ed è modello della nostra vita. Quindi vuol dire che la nostra vita ha queste due luci che la illuminano, quello di essere profondamente me stesso, unico. Pensate quasi di aggirare la testa a pensare che da che mondo in mondo non c'è stato e mai ci sarà un'altra persona uguale a uno di voi. Simile, ma non uguale. Quindi sei unico. Se un uomo, dice un rabbino importante degli ebrei, se una creatura non si esprime, è un senso che non si rivelerà mai. È una perdita per tutta l'umanità. Se una persona non si esprime, mi vengono in mente tutti questi ragazzini che muoiono nelle acque del mare, che nessuno per motivi, dicono per motivi di ordine pubblico, nessuno va a salvare. È tutta l'umanità che ci perde. È un impoverimento dell'umanità che pesa su tutti noi. Ecco, io volevo solo ricordarvi questo. Dio Trinità non è la fede in qualcosa che non ci riguarda, è modello della nostra vita. Per cui le vite sprecate, le più sprecate, sono quelle costruite in maniera uniforme, dittatoriale, tutti uguali, e quelle vissute chiusi in un individualismo arrogante. Io fo' come voglio, degli altri a me non importa nulla. Questi sono due grandi tradimenti. Queste due istanze vanno realizzate paradossalmente tutte e due insieme. Unico, irrepetibile, ma intensamente rivolto a essere uno con gli altri. Provate a ripensarci. Io credo che possa davvero affascinare una vita pensarla in questo modo. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose, visibili e invisibili.